Il dubbio sistematico è anch'esso un difetto radice. La mente incerta rappresenta un grave ostacolo sulla via dell'illuminazione, poiché impedisce lo sviluppo della fiducia nei tre gioielli, Buddha, Dharma e Sangha. In nome del dubbio si può giungere a negare la validità non solo della dottrina stessa, ma persino della conoscenza superiore e della chiara luce.
Un attimo solo. Ovviamente il dubbio è necessario, perché non possiamo noi ritenere che tutte le affermazioni siano valide. Non possiamo ritenere, senza una idonea dimostrazione di tipo logico-matematico, che quello che ci viene propinato corrisponde almeno a una verità convenzionale o a una realtà convenzionale. Ma quello che la dottrina nostra critica è il dubbio sistematico, quello appunto che in qualche modo era legato al discorso che stavamo facendo precedentemente, cioè che votiamo l'uno o l'altro, sono tutti ladri, voglio dire. Ecco, questo è una sorta di dubbio sistematico, perché non permette comunque, in base a un criterio predittivo, che tutti i politici siano ladri, di mai uscire da una situazione, perché naturalmente si pensa che comunque sia destra, sinistra, centro, alto, basso e avanti e indietro siano tutti uguali, tutti uguali. Questo, diciamo, è un po' un atteggiamento qualunquistico, e che così, facendo tutto uguale, di fatto amalgama ogni cosa senza possibilità di distinzione. No, ma io non, quando parlavo di dubbio, parlo appunto di un dubbio come poteva essere lo scetticismo degli antichi scettici, in cui la radice della parola scepsis vuol dire ricerca della verità. In questo senso un dubbio è molto necessario, perché non deve essere assolutamente accettato nulla senza una idonea valutazione personale e una validazione di tipo logico-matematico. Diversa cosa invece il dubbio sistematico, in cui io appunto credo assolutamente che tutto sia non validabile, che ogni cosa sia senza un vero significato, che tutte le cose siano da mettere sullo stesso piano, e a quel punto non solo è possibile dubitare della dottrina, ma è possibile dubitare di quello che poi è l'esperienza stessa che ognuno di noi svolge durante la sessione meditativa che svolge.
Concludiamo questo discorso parlando del difetto radice rappresentato dalle opinioni erronee, cioè qualunque credenza in ogni tipo di affermazione erronea. Le opinioni erronee sono classificate in 5 tipi. Il primo tipo di opinione erronea è credere nell'esistenza di un sé, che intravede il proprio io negli aggregati transitori dell'io, e che non sono l'io, ma semplicemente aggregati di esso, e sono definiti i 5 aggregati. I 5 scanda.
Sì, continua, poi ritorno io su questo.
I 5 skandha sono 5 insiemi nei quali il Buddha ha incluso tutti i fenomeni fisici e mentali della nostra esistenza, e solo alla base della personalità, sulla quale si fonda erroneamente l'idea dell'io come persona realmente esistente. I 5 skandha pertanto costituiscono tutti i fenomeni composti che esistono nell'universo, e la negazione della loro esistenza è alla base di tutte le altre opinioni erronee.
Un attimo. Come vedete il discorso si fa complesso, però per me, che ho studiato per anni la neuroanatomia e le neuroscienze, è abbastanza facile distruggere il concetto di sé o di io, perché esiste una situazione molto semplice da vedere nell'esperienza clinica, che è l'epilessia, che talvolta è talmente violenta da non poter essere trattata che con mezzi chirurgici. In questo caso si può procedere in vari modi. Un tempo si procedeva togliendo la zona dove il danno provocava l'epilessia, ma invece alcuni chirurghi hanno pensato di trattare questa cosa rompendo un fascio di fibre, un grosso fascio di fibre, un numero molto molto elevato di fibre, che collega i due emisferi, e sono le commissure che controllano gli emisferi, con una formazione, diciamo, che è molto molto dura, perciò viene chiamato il corpo calloso. Comunque, fatto sta che veniva tagliato in due, con il risultato che una persona si trovava in quello che veramente siamo, varie persone insieme, in questo caso due sole persone, solo perché viene rotta l'unità tra i due cervelli, perciò con una mano una persona si pettinava e con l'altra si spettinava, con una mano si allacciava i bottoni la striga delle scarpe, e con l'altra mano si scioglieva i cosi, con una mano cuciva i bottoni e con l'altra scuciva i bottoni. In poche parole, ho dei filmati incontrovertibili su questo argomento, e già con quello si vedeva che l'idea dell'unità era assolutamente fantasiosa, perché era basata su un concetto altrettanto fantasioso, che ci fosse appunto una sorta di spirito che guidasse l'intero nostro corpo, l'intero cervello. Invece è bastato rompere la commissura interemisferica che tutto è saltato. Da quando il buddismo è sorto, il buddismo ha insegnato che questo sé non esiste. Ritorneremo su questo argomento, come vedete, una sorta di apericena, una sorta di cocktail party. Stiamo dando dei piccoli pezzetti di qualche cosa, in maniera che piano piano il concetto diventi chiaro. Questo concetto del sé, del proprio sé o dell'io, voglio dire, è qualche cosa di assolutamente non esistente, in quanto noi siamo formati da una serie di formazioni, di aggregati, che sono appunto chiamati skanda, appunto nient'altro che composizioni, aggregazioni significa, che unite assieme danno l'apparenza di un io, ma di fatto siamo l'insieme di questi aggregati. Insieme siamo la coscienza, siamo le formazioni karmiche, siamo le sensazioni, siamo le percezioni, siamo le emozioni, siamo tutta una serie di cose assieme, che possono essere molto contraddittorie possono essere percepite in maniera molto contraddittoria. Per cui, come ho detto tante volte, per fare l'esempio più banale, quando una persona viene lasciata da un'altra persona, è molto molto possibile, in via puramente teorica, che naturalmente con una parte desideri tanto che quella persona ritorni e l'aspetta con una grandissima spinta affettiva, e invece con l'altra parte magari desideri passare sopra con un camion. Dico, è contrario a tutte le dottrine possibili e immaginabili, ma ciò non toglie che dal profondo possa venire una rabbia così incontrollabile. Allora voglio sapere, dov'è Dio, quello della rabbia incontrollabile, che vuole passare col camion sopra la persona cosiddetta amata, oppure l'altro che desidera che la persona ritorni? Ovviamente tutte e due cose assieme, solo che sono due parti che in quel momento sono in contraddizione profonda dentro di sé. Questo concetto di skanda è un concetto molto difficile da acquisire con facilità, però la mancata percezione matematica di questo concetto fa sì che tutti gli altri concetti, tutte le altre affermazioni abbiano qualche cosa di erroneo che le sottenda. Per cui è assolutamente necessario che questo venga piano piano acquisito. Cercherò io piano piano di spiegarvelo, perché non è così facile poter passare da una background culturale come il nostro, dove Dio è al centro dell'universo, improvvisamente passare a un sistema che si chiama Anatman, cioè un sistema senza un'anima, senza un io integro, che qual è quella della dottrina del Dharma Buddha.
Il secondo tipo di opinione erronea è credere negli estremi, ritenendo che l'io e gli aggregati siano permanenti, ciò che è definito eternalismo, oppure che essi si dissolvano completamente nel momento della morte, ciò che è definito nichilismo o nihilismo. Questa falsa opinione è uno stato insormontabile sulla via dell'illuminazione.
Certo, perché naturalmente sempre è stata questa idea profonda negli esseri umani, no? Che diciamo sono i materialisti che dicono niente permane, niente esiste in questo nostro corpo, tutto si dissolve e non resterà assolutamente nulla. L'unica cosa che conta è l'aspetto materiale delle cose, queste si dissolveranno e di conseguenza non resterà nulla. Questo è, diciamo, una sorta, in termini molto putativi e molto grossolani, di nihilismo o di nichilismo. Poi ci sono invece delle altre persone che, credendo in altre dottrine, dicono che invece il corpo si manterrà sempre, anzi ci sarà possibilità che esso risorgerà integro e così via. E questo è l'eternalismo. Due tipi di opinione molto difficili da dimostrare su un piano puramente matematico, ma che vengono profondamente negati dal Dharma Buddha, e che ritiene queste due posizioni estreme, due opposti estremismi, in caso di dire, alla base di molti errori.
Il terzo tipo di opinione erronea è un punto di vista errato che considera inesistente ciò che è reale, negando la causalità. Il quarto tipo
Leggiamo questa frase.
Il terzo tipo di opinione erronea è avere un punto di vista errato che considera inesistente ciò che è reale, negando la causalità.
Così, ad esempio, insomma, è una tautologia in qualche modo, cioè una ripetizione delle cose. Dire che, ad esempio, il terzo errore è avere un'opinione erronea, ovviamente è una, come mi sembra, la Paris è la parissiana, però la negazione fondamentale su quale il maestro voleva portare la nostra opinione era quella di dire che tutte le cose sono fondate su un principio ineludibile, che è il principio di causa, effetto e di relazione. Non può esistere nessun effetto senza la causa, e nessun effetto può precedere le cause. Per cui fondamentalmente, noi dobbiamo tenere conto che, in base a questa mancata applicazione del principio di causa-effetto, possiamo ritenere inesistente ciò che è reale, ma è semplicemente non percepibile dai nostri occhi. È come se noi ritenessimo che, siccome non la possiamo vedere, non esiste l'energia elettrica, cioè non esiste l'effetto fotoelettrico. Questo è assolutamente assurdo. E così via. Ci sono tantissime cose che non possiamo vedere e che riteniamo inesistenti, perché non conosciamo il principio di causa-effetto. Ora, tenete conto che su 100 cose, diciamo così, limitiamo al massimo la nostra osservazione, su 100 cose che esistono, soltanto quattro cose sono fatte di materia, tutte le altre non sono fatte da materia a noi nota e conosciuta, però sono cose perfettamente esistenti. E di questa materia noi non è che vediamo tutto, ma vediamo soltanto quelle cose che mettono luce nella banda della luce a noi visibile, che, come ho detto migliaia di volte, è nient'altro che un piccolo frame, un piccolo pezzettino di quella pellicola in una pellicola di 3200 km, una distanza tra l'Alaska del nord e la California del sud, per cui vediamo proprio un piccolo pezzettino. Questo è lo scivolino. Tutto quello che al di là o al di qua di quella luce, i raggi ultravioletti, i raggi infrarossi, le onde radio, i raggi gamma, bla 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 e tutto il resto, noi non siamo in grado di vederli con i nostri occhi. Ma non per questo queste cose non esistono, però ne vediamo ben l'effetto, per cui, accettando il principio di causa-effetto e di relazione, che sono principi ineludibili della fisica, possiamo evitare l'errore di credere inesistente ciò che invece è pienamente reale.
Il quarto tipo di opinione erronea è rappresentato dalla sopravvalutazione di un'opinione, con conseguente sovradimensionamento della realtà.
Un attimo, questo è un punto fondamentale, perché è il punto che tocca il cuore del Dharma Buddha. Ora, in fin dei conti, il Dharma Buddha che cos'è? L'ho detto già varie volte quest'anno, non è altro che una legge naturale, è la dottrina di come le cose sono in effetti. Per cui non è che il maestro abbia scoperto niente, il maestro ha semplicemente messo in evidenza che le cose sono così. Certo, certe cose possono non andare bene a noi, voglio dire, perché siamo appunto come ho detto in un mio libro, dei grattacieli costruiti sulle palafitte. Di conseguenza non riusciamo ad accettare la nostra reale situazione, in qualche modo la nostra sorte. Voglio dire, può non andarci bene che dobbiamo morire, però questo credo che sia un fatto inequivocabile, che dobbiamo morire. Può non andarci bene che dobbiamo nascere nel modo che nasciamo, però questo è un fatto, che nasciamo nel modo che nasciamo. Se siamo donne non ci può andare bene che abbiamo la mestruazione. Se siamo maschi non ci va bene che dobbiamo farci la barba tutti i giorni, e via cantando si potrebbero dire milioni di queste cose. Ma possiamo noi polemizzare contro una realtà così chiara ed evidente? È impossibile polemizzare contro questa realtà, non servirebbe assolutamente a nulla. Noi dobbiamo semplicemente prendere atto delle cose come sono, così è. La nostra dottrina è basata sul prendere atto delle cose come sono, accettarle per come sono, perché è inutile mettersi in polemica sul fatto che si deve morire, che si fa la pipì da dove si fa e non si fa sotto l'ascella. Cioè sono follie. Noi nel bene e nel male, che sia buono o cattivo, viviamo in questa realtà, in questo modo e in questo mondo. È inutile stare a fare discorsi metafisici, a mettersi l'idea perché esistono i linfonodi e perché i linfonodi esistono, poi c'è il linfoma, perché devo morire di peritonite perché esiste l'appendice, perché questo o quell'altro. Sono discorsi assurdi. Il maestro non ha fatto altro che descrivere una legge naturale nella quale si prende atto di quello che sono le cose, si accettano le cose come sono, ma non per subirle in maniera passiva e trovarsi in una condizione di continua tristezza, dolore, sofferenza, malessere perché le cose sono così, ma per mutarle profondamente nell'unico modo possibile, cioè cambiare il rapporto che c'è fra la nostra mente e loro, cioè mutare le condizioni mentali che fanno sì che quelle cose che esistono in quel modo vengono percepite come oggetti di sofferenza. In poche parole, noi sovradeterminiamo in continuazione l'input neutri che ci vengono dalla realtà esistente, dall'ambiente che esiste dentro di noi e fuori di noi. Noi quell'ambiente è così, è inutile polemizzare perché esiste la dopamina, perché esiste la serotonina, perché esiste il colesterolo, sono follie. Noi dobbiamo modificare la nostra mente e la nostra azione, naturalmente, che è una conseguenza, in confronto di queste cose. Se ovviamente esiste un colesterolo, supponiamo che proprio, poi non è proprio così, ma per dirlo in termini grossolani, che poi va a occludere delle arterie, noi possiamo benissimo mangiare cibi a basso contenuto di grassi e cambiare la nostra dieta, per esempio. E così la sovradeterminazione degli eventi che ci accadono, da quelli che riteniamo più dolorosi a quelli che riteniamo più oggetto di sofferenza, può avvenire attraverso le tecniche della meditazione e della visualizzazione, nella quale noi cambiamo la nostra modo di vedere, di percepire, di sentire il mondo che ci circonda, che è solamente una illusione, nel senso che è qualche cosa che non ha una opinione di sé in se stesso. Non è che esiste, per dire, la morte che sia una cosa in se stesso dolorosa. Lo so che è un discorso che fatto così non va bene, ma dico, se ho una compagna o un compagno o una moglie che mi maltratta in continuazione, va bene, può darsi che, non praticando il Dharma, alla sua morte sia anche contento. No, va bene, io è un estremismo questo, ma per capire che non è la morte in sé motivo di dolore. Quante volte noi che vediamo una persona realmente in condizioni difficili, che soffre, che è triste, a quale siamo legati anche molto affettivamente, e che magari però era paralizzata, restava in mezzo alle piaghe, eccetera, diciamo, è stato meglio che sia morto. E non diciamo per liberarci del peso di questa persona, ma perché realmente noi in quel momento diciamo che è molto meglio per lui così, voglio dire, noi stessi pensiamo che sia meglio. Però non è la morte che, diciamo, ho citato come se fosse il peggiore di tutti i mali, il peggiore di tutti i mali. Come vedete, per certe persone non è il peggiore dei mali, tanto che, contrario a quanto sia la nostra dottrina, si suicidano, per esempio. Perciò non è che non credono che la morte sia un fatto pessimo, anzi la cercano. Non sono di questa opinione, ovviamente, però volevo dirvi che anche quello che è il fantasma, il mostro più grande col quale noi pensiamo di combattere, noi ovviamente sovradeterminiamo questa morte nel rapporto agli attaccamenti e agli affetti ansiosi che abbiamo nei confronti della persona che deve morire o di noi stessi se dobbiamo morire. Il maestro ha semplicemente insegnato un modo perché questo non avvenga. E non solo questo non avviene in maniera passiva, cioè non è soltanto non provare sofferenza, ma è anche a un certo punto, liberando la mente da tutti quei klesa, cioè quelle maculazioni dovuti all'ignoranza, all'attaccamenti, all'odio, alla rabbia, alla paura, eccetera, poter avere in mano uno strumento che, come io cercherò di insegnarvi quest'anno, ci possa portare in una dimensione diversa, dove tutto questo ci appare come un'ombra, come un sogno che in fin dei conti non era così importante come noi credevamo all'inizio del nostro viaggio.
Il quinto tipo di opinione erronea è sopravvalutare le sterilità dei riti e delle osservanze. Non si può infatti procedere correttamente nelle vie della purificazione della mente producendo fiori, magari bellissimi, che però non portano frutti.
Questa è una cosa al quale ho tenuto molto a scriverla in questo libro, perché nella realtà fa parte, se voi ci pensate, anche di tutte le dottrine che si occupano dell'uomo e che ritengono che la sessualità sia il peggiore di tutti i mali. Ci sono in tutte le dottrine persone che danno molto, molto di sé in quanto a riti, danno continui, vogliono continuamente recitare mantra, vogliono vestirsi con abiti sgargianti, fare prostrazioni, in altre dottrine genuflessioni, danno messe, danno grandi ringraziamenti, eccetera. Tutto questo non fa parte di quello spirito genuino di Dharma puro, quello che nasce dalla mente del cuore, e che è l'unico che può portare una reale cambiamento, una reale salvazione. Per il resto è una pura espressione dottrinale che magari consente, come ho detto tante volte io in tono scherzoso, ad alcuni di essere atti religiosi, ad altri di essere religiosi atti. Cioè non è proprio è un aspetto molto molto particolare della nostra dottrina questo. Ci sono persone che appena vedono una grande statua del Buddha, di tutti i paramenti, tutte le lampade ad olio o a burro, diciamo così, tutti i vari oggetti di culto, si commuovono e fanno un tipo di target della loro personale dottrina. La dottrina del maestro invece è una cosa molto semplice. Retta via, retto pensiero, retta azione. Non sempre ci riusciremo, non sempre riusciamo in questa parte, ma se realizziamo il duplice sentiero, almeno la retta via, il retto pensiero e la retta azione, siamo già molto avanti nella via del maestro. E comunque siamo molto avanti nella via umana, comunque all'atteggiamento concreto e giusto che si deve avere in confronti del cosiddetto mondo esterno. Vediamo l'ultima.
Oltre alle passioni radice, un altro grave ostacolo nella via della liberazione sono le 20 passioni secondarie.
Ecco, questo lo riserviamo la prossima volta, perché dobbiamo fare una meditazione di... Quante ore sono, per favore?
21,
sì, abbiamo una meditazione di quasi 23, di quasi 20-23 minuti che ci porterà un po'. Perciò ci fermiamo qui per quanto riguarda l'insegnamento. Abbiamo parlato degli errori l'altra volta, circa 2 settimane fa, stavo parlando delle emozioni, poi ho fatto un breve cenno perché ho pensato che il discorso delle emozioni sarebbe meglio spostarlo almeno di 2 o 3 volte in avanti, quando sono stati acquisiti una serie di capisaldi. La cosa per me fondamentale, è quella di aver spiegato in maniera chiara, e ripeto, in tutta la mia vita non ho mai sentito spiegare dai maestri che ho frequentato, che il buddismo o il Dharma Buddha non è una vera dottrina, ma è nient'altro che prendere consapevolezza e coscienza di come le cose sono. Non è nient'altro che questo. Cioè, tutto quello che noi osserviamo, tutto quello che esiste, delle cose visibili e invisibili, è in qualche modo qualche cosa che non dipende da noi, se non per la prospettiva, l'atteggiamento e l'orizzonte dal quale noi osserviamo questa cosa. Non possiamo assolutamente modificare un certo fatto. Non so, mettiamo che facciamo la pipì in quel modo, va bene, però possiamo molto cambiare atteggiamento verso questa cosa e non considerarlo affatto qualche cosa di estraneo a noi, ma una parte di noi, anche se magari modesta, piccola. Ogni cosa che noi viviamo in questo mondo deve essere accettata per quello che è, qualche cosa che fa parte di questo samsara, di un mondo temporaneo, di una dimensione temporanea nel quale noi viviamo, ma che grazie alla nostra mente possiamo profondamente mutare, perché quel mondo, a differenza di quello che si crede, esiste solo nella nostra mente. Se ci sono domande io risponderò.
Scusi,
la voce è un po' alta perché io purtroppo con i farmaci che prendo sono...
Dunque, come quando si fa un viaggio per andare in un altro paese, c'è bisogno di una certa quantità di documenti, di cose, arrivati in quel paese e poi non servono più. Cioè, io volevo dire questo. Tutto quello che riguarda i mantra, le immagini del Buddha, che più o meno ognuno di noi ha in casa, le bugie, i darshan, eccetera, comunque sia serve. E tra l'altro abbiamo visto come sia il lama del Vardottoro, che è stato allestito una certa cosa. Allora, c'è un significato in questo, perché una parte certamente tutte queste immaginazioni, tutte queste statue, in effetti, non sono contrarie all'insegnamento del Buddha, però comunque sia vengono usate, in un certo senso servono prima di arrivare a quella, sono diciamo, i documenti che servono per arrivare a un paese. Arrivato in quel paese non ti servono più perché hai già raggiunto un certo traguardo, però occorrono.
Non siamo contrari certo a questo aspetto. Quello che conta è che questo non sia certo il fine, ma deve essere semplicemente un mezzo temporaneo. Se perché la mia fede sia più grande, ho bisogno in un momento di difficoltà anche della statua del Buddha, anche di una lampada a burro che arda o un'altra cosa. Questo non sono contrario a questa cosa. Il problema è che molte persone, oltre quei rituali, non vanno. E questo non solo nella nostra dottrina, ma in tutte le dottrine che esistono in questo mondo. Quello che purtroppo osta a un vero cambiamento in tutti gli esseri umani, noi stessi presenti qui, voglio dire, non gli altri esseri umani, noi, è la ferma volontà di un reale cambiamento interiore. Tutti noi vogliamo che cambino gli altri nei confronti nostri, ma non vogliamo affatto cambiare noi nei confronti degli altri, perché siamo convinti di essere un qualche cosa che invece effettivamente non siamo. Purtroppo io ho contatto con persone che si trovano in grave difficoltà, per dire malati del morbo di Alzheimer, per dire, e in quel momento voi vi rendete conto che quell'io è un'illusione, perché noi siamo semplicemente solo tre cose: quello che facciamo, quello che ricordiamo e quello che pensiamo. Credetemi a me, non siamo nient'altro che questo: quello che ricordiamo, quello che pensiamo e quello che facciamo. Tutto il resto è un'illusione. Voi, se qualcuno di voi dolorosamente è stato colpito nella sua famiglia o in persone amiche da questa disgrazia, voi potete constatare come tutto questo è vero, come quella persona che elevato un io integro e assoluto non esiste. Perciò, se in quel momento di difficoltà è necessario avere la statua del Buddha, ripetere il mantra delle sei sillabe, il mantra delle cento sillabe, quello che voi volete, è tutto estremamente utile. Ma diciamo qualcosa di più utile esiste, ed è quello di cambiare atteggiamento mentale, cambiare prospettiva mentale e cambiare orizzonte mentale. Vediamo attraverso la meditazione come si può fare.